Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Pillole di resistenza. A cura dell'AMPI, in collaborazione con l'Istituto Storico Polesano per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, Giacomo Matteotti.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Blu e Tu. Sono Lucia Bianchini e oggi vorrei leggervi un brano tratto dal libro Partigiane di Stefano Catone, Serena D'Angelo, Amalia Perfetti e Ivan Vaghi di Edizioni People. Le civilizzatrici nascoste, Ursula Hirschman e Ada Rossi. Dici che la chiamano Ventotene perché c'è sempre vento? Può darsi, quest'isola era già nota ai romani e in latino vento si dice ventus. Già, dimenticavo che ti sei laureata in filologia. Come hai fatto non lo so. Con due figlie, il marito al confino, l'università a Venezia e tu che vivi su questo scoglio. Ti ammiro molto, lo sai? Sorrido. Non l'avevo mai vista in questi termini, però in fondo Ada ha ragione. Difficoltà ce ne sono, anche se non sono tanto diverse da quelle che ho affrontato nel resto della mia vita. Ada mi piace. È più grande di me, sia per età che per costituzione fisica. Modi spicci e sguardo diretto e determinato. E sicuramente tanto coraggio. Anche io ti ammiro, laureata in matematica e attivista antifascista. Orfana di padre molto giovane, moglie di un confinato. Ti hanno cacciato dall'insegnamento e vivi dando ripetizioni. È dura anche per te. Alla fine non siamo tanto diverse noi due. Fisicamente sì, non c'è dubbio, ma per il resto non direi. La prima volta che ti ho visto mi stavi antipatica. Così bella, elegante, colta da mettere tutti in imbarazzo, intelligente da fare invidia, lo confesso. Poi, come hai detto tu, ho capito che siamo molto simili e che potevamo diventare amiche. Come dice Altiero, quelli di Ventotene si sono visti e si sono riconosciuti, ed è vero, abbiamo tutti capito che dal soggiorno forzato su quest'isola può nascere qualcosa che rimarrà nel tempo, ne sono sicura. Tu che ne pensi? Su cosa? Che possiamo diventare amiche o che possiamo cambiare il mondo? Mi viene da dire che le persone potranno diventare veramente amiche solo se questo mondo cambierà, e credo che anche tu più o meno la pensi nello stesso modo. Ada si ferma e guarda la terraferma al di là del braccio di mare che ci separa da Napoli. In mezzo Ischia e Procida. Il vento si sente, ma non dà troppo fastidio. I nostri vestiti svolazzano, ma non così tanto da rischiare di metterci in imbarazzo. Anche se Ada non sembra il tipo da farsi mettere in imbarazzo, in ogni caso. Sotto di noi, in fondo alla scalinata, il porto che già usavano gli antichi romani. Tutto intorno a noi, il piccolo paese è diventato una prigione. Ada l'ho vista solo un paio di volte in precedenza. Lei non si è trasferita qui come ho fatto io per seguire mio marito Eugenio. Ha deciso di rimanere a casa, a Bergamo. Il marito Ernesto lo vede raramente. I permessi per le visite sono difficili da ottenere. Per me è diverso, sono straniera anche se ebrea, quindi mi trattano con più riguardo e mi hanno permesso di stare qui. Comunque sanno del mio passato antinazista. Meglio tenermi sotto controllo su quest'isola. Alla fine hanno confinato anche me senza avermi condannato. L'ho scelto io. Impossibile per me stare lontano da Eugenio e tenere le mie figlie lontane dal loro padre. Fino a quando sarà possibile, perché siamo tutti convinti che il peggio deve ancora arrivare e che dovremo affrontare altra sofferenza, anche se non sappiamo di che tipo. Ursula Hirschman, che bel nome, suona bene. Intelletto sopraffino e volontà di spostare le montagne. E hai sposato Eugenio Colorni? No, dico, uno degli uomini più affascinanti e intelligenti della sua generazione. Che triste destino il nostro. Il mondo avrebbe così tanto bisogno di noi e invece siamo qui a guardare il mare e intristirci. Io non lo so se possiamo cambiare il mondo, ma so che ci proveremo. Anzi, lo stiamo già facendo. Sai di cosa parlo. È il momento delle confidenze. Quando due persone si scoprono così vicine, con così tanto in comune, prima o poi sentono il bisogno di aprirsi, di esplorarsi reciprocamente. È il momento in cui nascono le amicizie, quello da cui non ci si può sottrarre perché diventa una necessità. Tu perché sei qui? Voglio dire, cosa spinge te ed Ernesto a mettere a rischio le vostre vite? Non è solo un ideale politico, non è mai solo per quello. Hai ragione, come al solito. Nel mio caso la politica conta fino a un certo punto. Mi considero una figlia del secolo scorso, non solo perché sono nata nel 99, ma perché sono cresciuta in una famiglia, in un ambiente in cui gli ideali del risorgimento erano linfa vitale. Mio padre era un militare, ma era repubblicano. Mi ha dato come esempi Mazzini e Garibaldi, depositari di ideali, di sogni e di progetti collettivi che sono stati dimenticati e sviliti da questo nazionalismo becero e aggressivo in cui ci troviamo a vivere. E questa, diciamo, è la parte politica. Poi c'è una parte più personale e sappiamo entrambe che è quella che ci lega di più. Dopo la morte di mio padre ho preso un diploma da maestra e poi la mia famiglia si è trasferita a Bergamo, dove vivevano dei nostri parenti. Ero una ragazza, ma sentivo forte l'esigenza di affermarmi come persona. Non mi bastava certo il ruolo che la nostra società di solito affida alle donne, quello di sposare qualcuno e allevare i suoi figli. Ho invece sempre pensato che le donne avessero bisogno di un processo di emancipazione. Non so come dire, di consapevolezza e di affermazione. L'istruzione è la strada, per chiunque sia chiaro, ma soprattutto per le donne. Io e te lo sappiamo bene quanto siano poche le donne che frequentano l'università. Se vogliamo rompere questa tradizione maschilista e repressiva, così ben incarnata dal fascismo, dobbiamo far studiare le nostre figlie, dobbiamo riempire le loro menti di conoscenze e di metodo, non dobbiamo solo riempire i loro cuori di ideali. All'epoca questa cosa non l'avevo proprio capita compiutamente, diciamo che l'avevo abbracciata per istinto. Chi lo sa, in un altro contesto storico magari sarei diventata una suffragetta che lottava per i diritti delle donne. Ma è stato messo tutto in secondo piano da qualcosa di peggio. Ce ne siamo accorti tutti, a partire proprio da quegli anni. Si chiamava Ferruccio Guinaglia, mi ricordo ancora il suo nome. Lo conoscevo di vista e di fama. Era uno studente di medicina, affascinante e intelligente, impegnato in politica come pochi. Aveva puntato il dito contro la violenza del neonato partito fascista. E un giorno proprio una squadraccia di fascisti lo ha preso, in 4-5 contro 1, come solo i vigliacchi possono fare. Lo hanno riempito di botte e poi gli hanno sparato in testa. Quel giorno ho capito che quello che ci stava per capitare doveva solo essere combattuto. Non era possibile scendere a patti, come invece ha fatto inizialmente la nostra politica e quel fenomeno di Sciaboletta. Sì, insomma, Vittorio Emanuele. Lo chiamiamo così perché è talmente basso che gli hanno fatto una sciabola più corta, altrimenti toccava terra. Pensa come siamo messi. Ridiamo insieme. Ridere serve anche ad allentare un po' la tensione. Le confidenze e i ricordi dolorosi sono un peso che bisogna gestire, in qualche modo. Comunque la risposta alla tua domanda è l'etica. La legge morale mi ha spinto a combattere contro un nemico che usa la violenza per distruggere l'avversario politico, che usa l'oppressione per annullare sogni e speranze, che sta mortificando e mandando in rovina un paese e le sue generazioni più giovani, in nome di una mania di grandezza che è solo la scusa dietro la quale si nascondono persone orribili, che pensano solo ad assecondare il loro desiderio di potere personale. La guerra era inevitabile, anche se mi fa orrore, ho sperato fino all'ultimo che fosse possibile evitarla. Su questo io e Ernesto non siamo mai andati d'accordo, però eravamo entrambi convinti che schierarsi contro di loro, per quelli come noi, fosse un'esigenza. Ho conosciuto Ernesto a Bergamo, nella scuola dove entrambi insegnavamo, amore a prima vista. La pensavamo nello stesso modo e ci siamo avventurati nella cospirazione antifascista. È stato abbastanza furbo da tenermi fuori dalle azioni più pericolose, così quando l'hanno arrestato non avevano niente contro di me, o meglio, non abbastanza da condannarmi a 20 anni di carcere, come hanno fatto con lui, ma abbastanza da farmi perdere il lavoro, perché ero ostile al regime. Mi mantengo con lezioni private e continuo a tenere in vita la rete cospirativa di mio marito. Sono più brava di lui, ancora non mi hanno preso. Sai qual è la cosa che mi dà speranza? Il motivo per cui so che alla fine vinceremo noi? Perché tante famiglie mandano i loro figli a lezione da me, anche se sono molto bravi in matematica, perché così mi sostengono economicamente, che è come dire che sostengono la causa. Qualcuno di loro dice che insegno due materie, matematica e antifascismo, il che è abbastanza vero. Pericoloso, certo, ma necessario. Dobbiamo preparare la generazione dei nostri figli non solo a costruire una nuova Italia, ma anche a viverci. È vero che hai sposato Ernesto in carcere? A Pallanza. I nostri testimoni sono stati due secondini. Se pensavano di spaventarci con quei 20 anni di condanna si sono sbagliati di grosso. Ma parlami di te invece. Qual è stata la tua esigenza? Perché sei qui?
Alla fine per gli stessi motivi. Vengo da una famiglia borghese berlinese di origine ebraica, anche se in casa quasi non lo ricordavamo più. Io e mio fratello Albert eravamo una cosa sola, per le ambizioni, per la passione politica, per la voglia di cambiare il mondo, come dici tu. Siamo cresciuti durante la Repubblica di Weimar, che di fatto ha preparato il campo al nazismo, e quando poi Hitler è arrivato sul serio, per i socialdemocratici come me e Albert non c'era più spazio in Germania. Siamo andati in Francia e non siamo più potuti tornare indietro, non tanto per motivi politici, quanto per motivi razziali. Eravamo ebrei, nemici giurati del Reich. Anche per me l'etica e l'obbligo morale stanno alla base di tutto, anche delle convinzioni politiche, perché non può esserci pacifica convivenza senza giustizia sociale e non può esserci giustizia sociale in uno Stato totalitario. E anche io ho sempre pensato che la strada per arrivare a quello che abbiamo in mente sia l'istruzione. Ho frequentato due università prima di Venezia. Da quella di Berlino sono dovuta scappare, da quella di Parigi me ne sono andata di mia volontà dopo che ho ritrovato Eugenio, che avevo già conosciuto a Berlino. Amore intellettuale, ma anche amore fisico. Tu mi capisci? La dimensione dell'amore è una di quelle che hanno caratterizzato la mia vita, come penso sia capitato anche a te. Facciamo certe scelte perché amiamo in modo incondizionato, senza riserve. E se questo disastrato continente che è l'Europa avrà un futuro, sarà proprio per amore, perché la volontà di comunione diventerà più importante della nostra diversità. Ci siamo sposati a Milano e poi siamo andati a Trieste, dove ho ripreso a studiare, ho continuato l'attività antifascista insieme a mio marito. Eravamo noti alla polizia politica per la nostra avversione al fascismo, ma non hanno arrestato Eugenio per questo, solo perché, come sai, anche lui è ebreo. Erano arrivate le leggi razziali anche qui in Italia, era un bersaglio fin troppo facile. La cospirazione giudaica che punta a rovesciare i governi legittimi voluti dal popolo, sì, come no. Poteva essere la fine di tutto, invece è arrivata Ventotene. Hanno messo qui su quest'isola insieme le migliori menti della nostra epoca e le più motivate e determinate. Non è stata una grande idea pensarci bene, anche se è vero che si sono formati dei gruppi, dei circoli un po' chiusi sulla base delle idee politiche. Noi federalisti siamo pochi. Solo Pertini sembra abbia qualche piacere a stare con noi, ma tutti i gruppi sono comunque antifascisti e volenti o nolenti le idee girano in ogni caso, si creano contatti, ci si organizza, si conoscono persone. Quest'ultima frase mi esce quasi senza volerlo, sono i guai dell'eccesso di confidenza, ma Ada è una persona intelligente e capisce. Lo sa che tra me ed Eugenio la storia è finita e che vedo il mio futuro insieme ad Altiero, lo sa e non fa domande. Anche Eugenio è una persona intelligente. Lo sai, non può fare niente, ma questo non gli impedisce di considerare Altiero un amico e lavorare con lui. Ernesto Rossi, e anche me, ha la stesura del testo che è il nostro ideale, la nostra visione del futuro dell'Europa. Ma scrivere quello che vogliamo e sogniamo non ha senso se poi rimane qui su quest'isola, bisogna farlo conoscere. Senti Ursula, sta arrivando sera e comincia a rinfrescare. Domani devo partire, ho solo quest'ultima notte da passare con mio marito. Tu mi capisci? Hai quello che mi devi dare? Mi guardo intorno, non vedo agenti che ci sorvegliano, ma è molto probabile che ce ne siano, meglio non correre rischi. Ho in tasca i rotolini di carta su cui con mozziconi di matita abbiamo scritto le nostre riflessioni e i nostri intendimenti. Abbraccio Ada per avere la scusa di farli scivolare nella tasca del suo vestito. Lei li nasconderà da qualche parte, sotto la fodera di un vestito o chissà dove. Ha sempre funzionato. Anche io faccio la stessa cosa quando torno sulla terraferma per un qualche motivo. E anche le sorelle di Altiero lo fanno. Portiamo gli scritti ai nostri amici e ai compagni che vivono ancora nascosti. Li elaboriamo, ci pensiamo su insieme. Riportiamo a Ventotene le loro riflessioni e i loro suggerimenti. Alla fine verrà fuori un testo che sarà il punto di partenza per il futuro dell'Europa. È una cosa di cui siamo tutti convinti. Questa volta però l'abbraccio con Ada è diverso. Non è solo un gesto da cospiratrici. C'è vero affetto e vera vicinanza. È l'amore che fa succedere le cose. Ne sono sempre più convinta. Ci teniamo le mani un po' prima di lasciarci. Ada, tu pensi che ce la faremo? A costruire un'Europa federale, in cui i singoli paesi rinunceranno a una parte della loro sovranità nazionale, a favore di un valore comunitario ampio e che riguarda tutti, in cui le divergenze potranno essere risolte con un dialogo e non con il conflitto? E soprattutto, alle donne come noi, che hanno contribuito a costruirne le fondamenta, verrà mai riconosciuto il merito? Ada sorride ampia, mi stringe le mani, ma non mi rassicura più di tanto. Per l'Europa federale, chi lo sa, Forse quando usciremo da questa guerra i popoli e i loro governanti cominceranno a ragionare in modo diverso. Abbiamo bisogno di un sentimento comune democratico antifascista, inscindibile dalla giustizia sociale, e sarà responsabilità delle classi dirigenti farsene carico. Diciamo che stiamo lavorando perché questo accada. Per il resto, cara mia, ti posso dire che sarà molto più facile sbarazzarci di Hitler e Mussolini che cambiare la mentalità maschilista della nostra società. Quella sì sarebbe un'impresa. Mettiamola così. Prima o poi io e te verremo ricordate come le civilizzatrici nascoste dell'Europa. È pur sempre un ruolo importante.
Avete ascoltato le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.